Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Ancora gli irradiati alla sesta stagione. La musica, Matthew, che ci ha accompagnato un attimo fa, che roba era?
È un brano molto attuale, diciamo.
Sì.
Sto parlando dello scontrollo dei Medusa, ovviamente.
Ah, beh, era una bella musica quella
proprio,
che
hai... Proprio, diciamo, talissimo, diciamo.
Centralissimo, quella che ha introdotto l'ennesima, millesima, chissà quale, puntata degli irradiati. Insieme a Simon ci sono
Eric,
Matthew ovviamente,
Morris.
E Morris. Gli irradiati siamo qui ormai da tanti anni, questa è la nostra sesta stagione, forse anche la settima, l'ottava, non si sa. E non ci fermiamo mai, siamo sempre in onda e facciamo il nostro bellissimo programma. Morris, chi sono e cosa fanno gli irradiati?
I ragazzi sono un gruppo di ragazzi che si radunano, fanno la redazione, prendono articoli dai giornali come la Repubblica, Corriere dell'Umbria, Corriere della Sera, anche il Messaggero.
Sì, guarda, siamo pieni di quotidiani,
ma anche notizie via web a volte.
Ah sì, anche quelle, sì sì.
Una volta prese queste notizie vengono commentate, discusse, sì, in maniera ironica e sarcastica.
Sì, così. Parliamo ovviamente di Umbria in particolare, poi parliamo di sport, poi parliamo di musica, leggiamo della grande musica e ascoltiamo delle canzoni incredibili e poi parliamo di attualità, costume, società, cose varie, insomma, Harry, no?
Ah sì sì, assolutamente.
Le musiche che abbiamo scelto oggi, tanta roba, eh?
Eh sì.
Anzi, che poi tanta roba non si dice, è una cosa brutta che lo dicono i giovani.
Sì, certo. Tanta scelta per tutti i gusti.
Oh, ecco, diciamo così, tanta scelta per tutti i gusti, oh sì. Sì, ci piace, anche perché scegliamo delle canzoni con un... No, andiamo da... Ecco, avete sentito il Medusa, poi sentirete quella che ci sarà dopo, poi sentirete quella dopo ancora, e poi quella dopo. Dei testi incredibili, poi questa novità... Per me sono anni che lo facciamo, ma piace tantissimo, tutti i nostri ascoltatori ce lo dicono, la lettura di un testo, no? Perché ci piace leggere una canzone, Maurice?
Perché interpretiamo il testo di una canzone e ne cogliamo dei significati profondi, e anche, sì, anche per uno scambio di opinioni, di punti di vista tra di noi.
Esatto, dicevi tu, Enrico?
È una forma di cultura.
Sì. Conoscere, leggere un testo e approfondirlo.
Approfondimento, certo.
Mettere a fuoco il punto di vista dell'artista, dello scrittore, del cantautore, magari, che ha scritto, che ha messo giù quella bella canzone. Va bene, noi ci fermiamo adesso e non facciamo, ma ascoltiamo una canzone che Enrico ci lancerà.
Il Tananai, sesso occasionale.
Ascoltiamo e basta,
Sì.
Fermi tutti, Mani al posto.
Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta. Ok, va bene che sono distratto, nemmeno tu sei perfetta. Quanto ti ho aspettata, ma tu no, no. Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho. Un altro un po' più freddo, ma io no. Io c'ho 38 gradi in corpo e la testa è alto mare. Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora.
ora di cosa hai bisogno?
Devi ritorna da me e metti via quella pistola. Devi, ma dai, cosa c'è? Quell'altra non mi è mai piaciuta.
Ancora gli irradiati per fare un focus sull'Umbria. L'Umbria, questa terra meravigliosa che siamo, insomma, che viviamo e che conosciamo e che amiamo. Allora, che dire, intanto c'è stata la Corsa dell'Anello a Narni e hanno vinto quelli del rione Mesuele. Che vogliamo dire di queste belle feste popolari così importanti?
Sono tornate dopo il Covid, finalmente.
Era ora, no? Era ora. Maurice, tu che ne pensi?
Sì. Un fatto positivo è che si faccia qualche festa per su qualche zona dell'Umbria dopo questi due anni bui dove c'è stato il Covid. Tra poco ci sarà, tra una settimana, la corsa dei ceri a Gubbio faranno quest'anno.
Sì, Mezzule, è stato Mezzule a vincere la corsa.
Faranno la corsa dei ceri a Gubbio il 15 e il 16 maggio. Che per perché per due anni non l'hanno potuta fare a causa del Covid.
Esatto, invece finalmente si torna. Allora, io volevo chiedervi una cosa, no? E sul Corriere dell'Umbria leggiamo un articolo di Alessandro Antonini, dice: nuova stazione merci per le imprese. Sembra che il progetto sia quello di rifare, migliorare, ampliare la stazione ferroviaria di Ellera e spostarla, diciamo, un pochino più nella zona dei centri commerciali che ci sono, no? C'è il Quasar, tutta sì. Una serie di, una zona molto commerciale, c'è una bella zona industriale, quella anche in Taverna di Corciano, che poi orienta anche di qua su San Sisto, diciamo.
Sì.
E l'intenzione è quella di farla diventare uno scalo merci un pochino più importanti. Ecco, che ne dite voi? Perché è questa, l'articolo dice: con lo spostamento della fermata ferroviaria di Ellera nella zona dei centri commerciali spunta il piano per riutilizzare lo scalo attuale merci, appunto. Che ne dite?
Una bella idea, speriamo che funzioni.
Siete d'accordo voi?
Sì, i radiati approvano questo progetto e augurano una buona funzionalità, che tutto sia funzionale e funzionante.
Tu che ne pensi, Harry?
Sì, è un'ottima iniziativa.
Potrebbe essere utile, perché poi ci permetterebbe, lì nella zona del...
Potrebbe essere un vantaggio anche.
Un vantaggio
per chi cosa, commercialisti, no?
Esatto, sì. Invece attenzione, questa notizia è importante. Boom di richieste per le auto usate. Però attenzione, perché i prezzi salgono alle stelle, ci potrebbe essere qualche truffa, ci dice Katia Turrioni in un articolo. Che ne dite voi? Come vedete questa cosa?
Sì, bisogna stare attenti, sì.
Che consiglio ti senti di dare, Maurice, agli acquirenti? A chi va a comprare macchine usate, insomma, però
sì, potrebbe essere qualche truffa. Quelli, i rischi che si corrono sono questi. E quindi bisogna essere vigili e stare molto attenti.
Sì, eh? Sì. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì. Poi adesso bisogna stare proprio ultra attenti, no? Perché perché proprio il mondo è pieno di queste cose.
Sì. Invece, ahi noi, ci dispiace, insomma, delle baby prostitute purtroppo sono state costrette a fuggire dalle comunità dove erano state mandate.
Addirittura.
Perché poi queste bambine, ragazzine, chissà che in che ambienti vivono e quindi quanta magari paura possono avere rispetto ai loro aguzzini. Che ne dite voi?
Vanno protette,
sì, assolutamente. Sono minorenni.
Dobbiamo aiutarle.
Sì, ma anche se fossero maggiorenni.
Minorenni. Gli irradiati sono a favore delle persone che vengono sfruttate, diciamo, in questi ambiti, assolutamente sì. Un'ultima notizia, 50 volontari puliscono le vie del centro.
Ah, ok. Bellissima iniziativa.
Cittadini all'opera da Via dei Priori a Corso Cavour. Sono state spazzate delle strade, sono state eliminate delle erbacce, quelle che nascono lungo, sì, lungo le, diciamo, le vie del centro storico e tra le mura antiche. Sono stati tolti molti adesivi dai pali e della luce, dai cartelli stradali. Ecco, che idea avete, che ne pensate voi?
Beh, questa bella iniziativa, anche questi 50 volontari sono delle persone degne di lode.
Bisogna dire, bravo.
Questi 50 volontari, certo. No, auguriamoci che siano più solo e meglio, perché la città deve essere ripulita da Via dei Priori, Via dell'Indipendenza, il centro storico, Corso Cavour, Via Misserocchi, devono essere ripulite e abbellite, perché ci sono eventi come il Borgo Bello per il 20 giugno, Umbria Jazz, Euro Chocolate,
sì.
Quindi la città deve essere pulita e pronta dinanzi a questi eventi.
Esatto, quindi noi vi invitiamo, insomma, cittadini, che se erano 50 l'altro giorno, che diventino 60 la prossima volta, magari 80, magari 100. Però anche l'amministrazione comunale, insomma, attenzione, no? A occupartene tu, amministrazione comunale, di queste cose, giusto?
Sì.
Va bene, noi ci fermiamo, vi salutiamo, perché adesso ci torneremo a parlare di sport. Però adesso ascoltiamo una bellissima canzone che ci dirà Maurice.
Ascoltiamo La solitudine di Laura Pausini.
Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai.
Ancora irradiati per parlare di sport. Allora, parliamo, intanto cominciamo con la Formula 1. La Formula 1, la Ferrari, non so se avete seguito, non ha vinto, è arrivata a seconda e terza. Sono partite prima e seconda, una delle prime curve è riuscita a passare, no, Verstappen era terzo, è passato subito secondo, e poi dopo un po', dopo una decina di giri più o meno, è riuscito a scavalcare Leclerc e ha finito come primo. Primo Verstappen, seconda e terza le altre due Ferrari. Ora, le due Ferrari sono, Leclerc è comunque primo nella graduatoria mondiale, insomma, ancora davanti. Ha mosso comunque la classifica, come si dice in gergo calcistico. Ecco, sì. Voi che ne dite? Sembrava che la Ferrari fosse fortissima, invece la Red Bull è lì, eh?
Beh, Formula 1, sai, non c'è mai una scuderia che vince tutto. Ci sono sempre diverse scuderie, poi dipende molto anche dal pilota,
Dipende dalle situazioni.
Dalle situazioni, sì, dal pilota, dalla singola gara, dalla singola curva, come abbiamo visto l'anno scorso.
Cavolo, sì.
Anche all'ultima curva.
È vero, l'anno scorso abbiamo visto un mondiale che è finito all'ultima curva. All'ultima curva, bellissimo mondiale, tra l'altro, l'anno scorso. Ma quest'anno dicono gli esperti che sarà uguale, eh? Dicono che più o meno dovremo abituarci a questo duello Leclerc-Verstappen, curva-curva, fino alla fine del campionato. Sarà così.
Se c'è questo duello Leclerc-Verstappen, Leclerc che adesso viaggia a gonfie vele dopo un periodo lungo e buio nero della Ferrari. La Ferrari si è ripresa. È arrivato secondo, la scorsa volta aveva vinto la Ferrari, Leclerc, così muove sempre la classifica, arrivando primo, secondo.
Siamo contenti, queste bellissime Ferrari con questo bellissimo rosso amaranto che hanno quest'anno, bene. Parliamo di calcio, però dopo parliamo del campionato di calcio, è importante, campionato di calcio, Serie A, Serie B. Adesso parliamo della Coppa Italia, Maurice. La Coppa Italia c'è la finale domani sera, in questi giorni.
Domani sera abbiamo la finale Inter-Juventus, finale di Coppa Italia, che si disputerà lì allo Stadio Olimpico.
Che ne dite? Che impressione avete? Uno stadio pieno, tutto esaurito, bellissimo. Spettacolo, finalmente, dopo un po' di anni di sofferenza. Ogni volta che rivediamo lo stadio pieno non ci sembra vero, ancora non ci abbiamo l'occhio.
Una gran bella finale. Sì, tra due monumenti del calcio nazionale e internazionale.
Sì. Non ce ne vogliono le altre squadre che vanno in finale tutti gli anni, meritatamente, Milan, Roma, Juventus, però ecco, Inter-Juventus è la super finale di Coppa Italia, ci piace proprio.
Il derby d'Italia.
Esatto, il derby d'Italia, bello come finale di Coppa Italia, insomma, speriamo che se i nostri manager vendono questa partita all'estero, che la sappiano vendere, insomma, no? Va bene, ci fermiamo perché poi continuiamo a parlare di sport, perché c'è, insomma, il campionato di calcio, la Serie B, cose interessanti. Chi ci ascoltiamo, Matteo?
Bene, e ora chi ci ascoltiamo è 200.000 ore, ovviamente, di Anna Mena, direttamente a Sanremo.
Direttamente da Sanremo.
Quando la notte arriva,
a parlare di sport, Maurice, il campionato di calcio in Serie A, poi parleremo della Serie B, anzi prima parliamo della Serie B, dai, che questo Perugia che va a fare playoff anche quest'anno ci piace, che ne
sì,
dici?
Non se l'aspettava nessuno, dopo che ha perso tanti punti inutilmente, si ritrova a fare playoff e si ritrova come avversario il Brescia, che sì, come classifica è posizionato meglio. Anche se il Perugia a Brescia ci ha pareggiato e in casa ci ha vinto,
sì,
però se poi supera l'ostacolo Brescia dovrà fare contro la vincente di Ascoli e Monza.
Certo, anche in quel, allora con il Brescia giocano solo a Brescia, partita secca. Che deve per forza vincere il Perugia. Invece poi quella dopo è andata e ritorno?
Quella dopo sì, è andata e ritorno
con sì, l'eventuale vince, no, sì, se Perugia vince gioca con, ah, con la vincente di Monza e Ascoli.
E Ascoli, sì.
Ah, ok, dopo si fa andata e ritorno.
Sì.
Ah, vabbè, vedremo, ragazzi, vedremo. Matteo, tu ci andrai allo stadio? Se, diciamo, il Perugia dovesse vincere con il Brescia, che poi fa una partita in casa contro o Monza o Ascoli.
Beh, quest'anno lo so, ma l'anno prossimo sì, se va in Serie A.
Se va in Serie A ci siamo tutti.
E vabbè, se va in Serie A dico
siamo tutti lì, siamo tutte le domeniche lì.
A miseria.
Perché è top, diciamo.
Perugia Juventus.
Beh, sarebbe bello, sarebbe
bello. Se la fa dal Perugia, dove sono due scudetti a Perugia.
Sì.
Certo, non è.
Ci torniamo tutti allo stadio, in quel caso.
Ah, certo, tornerebbe le famose. Le miracoli tornerebbe.
Però in quel caso.
Certo, è un sogno molto lontano, diciamo.
In quel caso, Walter Sabatini deve fare il direttore sportivo. Hai visto con la Salernitana come l'ha rimessa in piedi il vecchio Walter Sabatini? Se viene lui al Perugia, vogliamo Walter Sabatini che riesce a rimettere in piedi. A proposito di Walter Sabatini della Salernitana, Maurizio, la Serie A in coda e in testa, bello questi duelli che ci sono.
Sì, abbiamo visto Milan e l'Inter vincere rispettivamente l'Inter in casa contro l'Empoli per 4-2, stava perdendo per 2-0 e il Milan è uscito è riuscito a battere il Verona per 3-1, la famosa fatal Verona dove ci ha perso due scudetti nel 73 e nel 90. È stato sfatato questo tabù.
Sì, finalmente, insomma.
Poi il Milan ha avversari come l'Atalanta e il Sassuolo e l'Inter deve incontrare Cagliari e Sampdoria. È il Cagliari che lotta per la salvezza.
Ma diciamo che il Milan è stato bravo perché in questo finale di campionato aveva Lazio, Fiorentina, tutte parti, ecco, Verona, Verona. Insomma, tutte partite difficili, sì. Però ha vinto con la Lazio, ha vinto
con la Fiorentina,
ha
vinto a Verona.
Ha vinto a Verona, è forte, il Milan sta di estate.
Poi ha una difesa, c'ha quel Kalulu che è come una diga.
Sì. Adesso vediamo se succede chissà che con l'Atalanta, ma ormai non succede.
Beh, l'Atalanta oramai non ha altro da chiedere. Non è più l'Atalanta di 2-3 anni fa che spaventava.
Sì.
Poi il Sassuolo va in una posizione di classifica tranquilla.
Sassuolo oramai
ha perso un po' le forze rispetto al girone d'andata e agli inizi del girone di ritorno.
L'ultima partita è questa qui, adesso contro l'Atalanta. Se il Milan supera questa, poi è finita. E invece retrocessione, insomma, Salernitana, Cagliari, Genoa. Che sta succedendo laggiù?
C'è stato lo scontro Salernitana-Cagliari, con il Cagliari che ha pareggiato al 95esimo.
E
stava perdendo per 1-0.
E lì sarebbe finita,
Se perdeva 1-0, se perdeva Salerno, la Salernitana si tirava fuori dalla zona di salvezza. Tanto il Venezia, anche se ha battuto 4-3 il Bologna con un arbitraggio discusso, retrocede il Venezia. E dopo, tra Cagliari, Salernitana e Genoa, tra queste tre se ne salva una.
Vedremo quello che succede.
Succederà.
Va bene, noi adesso ci fermiamo. Matteo ci lancia questa canzoncina e poi torniamo per leggere della buona musica.
Bene, ora ascoltiamo di Imani, Don't Be So Shy.
Oh, questa è bellissima.
Bellissima, sì.
Che pezzo.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right.
Di nuovo irradiati in onda per affrontare il famosissimo terzo blocco, quello nel quale si legge della buona musica. Oggi abbiamo scelto di leggere una canzone, ma abbiamo visto perché ci stiamo avvicinando agli esami, no? Terza media, quinto superiore, quelli universitari, eccetera, eccetera. Allora abbiamo detto, dedichiamo una canzone, un classico, dedichiamo Notte prima degli esami di Antonello Venditti a tutti i giovani studenti che insomma si apprestano agli esami. Bellissima canzone. Vado a leggere il testo. Così come abbiamo sempre detto, il testo ci aiuta a capire meglio le canzoni. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, con i pini di Roma la vita come i pini di Roma la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Come comincia questa canzone?
Si ricorda che c'erano questi ragazzi prima dell'esame di maturità che tenevano la chitarra e il pianoforte sulla spalla, e poi torna a ripercorrere la realtà intorno a questa, è la realtà intorno a lui, e poi si rivolge a una realtà soggettiva, la sua con la sua fidanzata.
Bella anche questa immagine, no? Come i pini di Roma la vita non li spezza, no? Cioè, ragazzi che magari hanno i loro pesi, i loro carichi, sembra tutti storti, i ragazzi a quell'età sono tutti alti, grossi, lunghi, no? Però come i pini delle grandi città la vita non li spezza, li piega, sono tutti un po' piegati, no? Bella, no? Questa immagine iniziale. Bene. E poi dice: come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle 6 non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Ecco, che cosa... Allora, come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Questa domanda...
sono brave.
Sono brave, hanno dei trucchetti segreti.
Sì, evidentemente sì.
Sanno come si fa. Le bombe delle 6 non fanno male, sono i bomboloni mangiati alle 6 del mattino. Qui che diceva, ah, questi non fanno male, prima di andare a dormire, dopo che uno la notte è stato in giro. Non fanno male quelli?
No. No, quelli fanno bene.
Quelli è tutta salute.
Tutta salute. Bombe al cioccolato.
Quel bel buono, non me lo dire, quel bel bombolone al cioccolato. O anche quelli alla crema, con lo zucchero sopra. Va bene. È solo il giorno che muore, In realtà il giorno comincia, però è la sera, e secondo lui è un giorno, perché magari quel ragazzino è in piedi dal giorno prima. E vabbè. Attenzione, gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Ecco, e qui si rivolge alla fidanzatina, alla ragazza.
Sì, è una donna.
Gli esami sono vicini perché, ecco, stanno per arrivare, ma tu sei troppo lontana.
È una donna, sicuramente.
Eh sì. Gli esami sono vicini, ma tu sei troppo lontana.
Sei lontana, quindi è una donna.
Una nuova donna, e non si può fare niente, perché sei lontana. Sei lontana e lontana, questi i giornali li togliamo, via. Sei lontana e lontana. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana.
Sta preparando gli esami.
E quindi è un po' frastornato.
Frastornata, e lui non la vede più da una settimana.
Tuo padre sembra Dante, tuo fratello Ariosto, perché lui è pieno di cose, evidentemente.
Sì.
Sta studiando, preparando gli esami, quindi sono tutti un po' confusi. Sarà che non ti vedo da una settimana. Quell'età, 17 anni, 16 anni, 18, non vedersi con la fidanzatina per una settimana è una tragedia. Sì. Bisogna dire, ragazzi, calma, abbiate pazienza, perché la vita poi è lunga, no Maurice? Bene, noi ci fermiamo adesso, perché adesso c'è un momento... Dico, ragazzi, fate attenzione, mettetevi seduti e allacciate le cinture di sicurezza.
Sex Pistols, God Save the Queen.
Ah, questo, mettete le cinture. In onda gli Irradiati, per continuare a leggere della buona musica. Stiamo leggendo Notte prima degli esami di Antonello Venditti, e siamo arrivati ad un certo punto, insomma, questo nostro amico, eroe, personaggio, protagonista della canzone, non vede la sua fidanzata da una settimana. Suo padre le sembra Dante, suo fratello sembra Ariosto, eccetera eccetera, un po' confuso. Allora dice, siamo arrivati al clou, al momento più alto della canzone. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno. Attenzione, è fitto il tuo mistero. E il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani. E qui Venditti ci fa un bel gioco di parole.
Veramente.
Fa un bel gioco di parole. Come lo possiamo interpretare, Maurice, questo gioco di parole? Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno. Proprio il ragazzo è arrivato subito al dunque. È fitto il tuo mistero. Mistero è fitto. C'è un fitto mistero qui da capire. Il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani. Quindi ovvio, è un po' anche il senso di questi giovani che, no, hanno i primi approcci sessuali, sentimentali, certo. I primi baci, le prime tenerezze che questi ragazzini iniziano a, no, ad avere. Sì, è anche giusto che sia così. Gli interessi a quell'età, i ragazzi sono giovani. si devono conoscere, scoprire, devono scoprire se stessi, l'altro, l'altra, quindi insomma. E poi dice: non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese, quando ti vuoi confessare.
Lui... Ma noi ormai è tanto che non ci confessiamo.
Da parecchio tempo.
Oramai non ci confessiamo più da tanto tempo, quindi le chiese sono belle chiuse per quanto ci riguarda. Bene, ancora. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamme e di papà col biberone in mano, notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Ecco, qui c'è un po' tutto.
Descrive i vari aspetti della notte, i vari aspetti esterni intorno ai suoi appartamenti, nelle sue vicinanze. Ma poi dice: questa notte è ancora nostra. È nostra, che siamo io e te vicini.
Sì. È bello, no, questo passaggio. Poi c'è anche tutto questo come notte di polizia, vabbè, qualcuno te sei portato via, si sa, notte di mamme e di papà col biberone in mano, che tu magari sei lì che stai tutto teso perché hai 18 anni, 19 anni, vai a fare l'esame di maturità e ti ritrovi con, no, ti ricordi quando i tuoi genitori da bambino ti davano il biberon, cioè no, non te lo ricordi, ma loro erano è volato il tempo, sì. Ecco, no, sei già agli esami di maturità e eri lì. E allo stesso tempo le nonne, che sono comunque anche le nonne preoccupate per l'esame del nipote, mio nipote ha l'esame di maturità, e allora la nonna magari è lì che dice una preghiera oppure piange perché è nervosa per il suo nipotino, no?
Certo.
Questa immagine. E poi dice: notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, sono quelle cose che si mangiano la notte, quando si sta in giro. Notte di sogni, di coppe di campioni, quando la Roma giocava la Coppa dei Campioni
contro il Liverpool, contro il Liverpool. Esatto.
Notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere.
No,
ma neanche un po'.
Ma neanche il nostro.
Per carità. Ma non ci pensiamo neanche. Comunque bella questa idea, questa immagine, no?
Sì.
Notte di lacrime, di preghiere, la matematica non sarà il mio mestiere, perché tu sei lì che dici: oddio, la matematica non la capisco, e sei disperato.
Sì.
Però tanto, insomma, non sarà mai il mio mestiere. Bello. Attenzione. Poi dopo ci fermiamo, perché la canzone poi è bellissima, la dovrete ascoltare anche. Gli aerei volano alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore.
Pensavo che siamo vecchi tra New York e Mosca.
Descrive anche la realtà tra New York e Mosca, perché c'era la guerra fredda.
New York e Mosca. Pensavo che siamo vecchi.
E dice: siamo io e te. E dice alla sua fidanzata: siamo io e te, non tremare, che non ti faccio male.
Esatto. È carina come mai, no? Perché i viaggi aerei, il mondo, però noi siamo qui nella nostra piccola stanza. Insomma, io, Claudia, non tremare. Bellissimo, tutto veramente molto bello. Non possiamo fare altro che fermarci, ringraziare Antonello Venditti per aver scritto questa bellissima canzone, per averla letta. Matteo, e adesso è il momento di lanciare questa canzone.
Ascoltiamo Notte prima degli esami di Antonello Venditti.
E andiamo.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante.
Ancora gli irradiati verso quello che è il quarto blocco, quello nel quale si parla di attualità, costume, società, cose strane, curiose che succedono in giro. Allora, e qui c'è una cosa carina, lo so, carina. Chiedo a Matteo, chiedo a Maurizio, chiedo a Enrico, Oggi si celebra la giornata nazionale del mal di testa.
Meglio
non averlo che averlo.
Sì, insomma. Non mi sembra che sia bello celebrare la giornata del mal di testa, però è anche un modo per affrontarlo, risolverlo un po' questo problema, che ne dite?
Certo.
Sì, certo.
Ci sarà
sì,
un modo per risolverlo.
Comunque. Sì, dai, su, via, su. È faticoso, il mal di testa è pesante. Io per fortuna non ce l'ho mai, dico la verità.
Se tante cose mal di testa può essere, sì.
Il mal di testa è terribile, guarda.
Sì, quando ce l'hai proprio lì che ti... Io ti dico la verità, sono fortunato perché veramente pochissime volte, però quando capita,
sì, è vero.
Specialmente l'inverno, quella sinusite, no? Che ti senti quel mattone in mezzo alla fronte, sì, è pesante. Che dire per la giornata nazionale del mal di testa, la giornata nazionale che siamo a favore, no?
Siamo a favore, siamo a favore.
Della giornata e non del mal di testa.
Giornata mondiale contro il mal di testa.
Contro il mal di testa, quindi
siamo a favore.
Siamo a favore della giornata contro il mal di testa. Giornata importante, Matteo. Eurovision Song Contest comincia questa sera a Torino, se non sbaglio, no? Italiani chi ci abbiamo? Gente forte? Chi c'è? Tu lo sai? C'è Mahmood, Brividi.
Mahmood
e Blanco.
Blanco è già la coppia che ha vinto Sanremo. E anche Achille Lauro.
Achille Lauro, sì.
Anche Achille Lauro che ci è andato perché da San Marino hanno fatto. Lui ha vinto per San Marino, no? Mi pare una cosa che hanno fatto. Una furbata, via. Chi sono i presentatori? Laura Pausini.
Mica.
E Alessandro Cattera. Beh, sono bravi tutti e tre, eh. Un bel trio,
Mica,
eh.
Laura Pausini li conosco, Alessandro Cattera non lo conosco. Sono sentito dire una volta il mio così, ma
è quello che presentava X Factor.
Ah, X Factor.
È quello che ha presentato X Factor per 3-4 edizioni, insomma. Era uno, è bravo, è ragazzo, biondo. Giovane uomo, dai, ci avrà una quarantina d'anni, 30-35 anni più o meno, adesso non lo so, ma. No, mi sembra bravo, mi sembra un bel trio. No, poi Mika è fantastico, perché Mika è proprio bravo, canta, presenta, simpatico. La Pausini è una potenza, c'ha una forza, un carisma, insomma. Ci sa stare sul palco. E Cattelan è bravo a fare il bravo conduttore, no? Fa il conduttore, la persona che presenta, insomma. Come li vedi questi tre? Come li vedi?
Io li vedo bene, li vedo bene insieme.
Tu, Harry?
Sì, sicuramente, sono tre giovani promettenti. Beh, la Pausini è una certezza.
Beh, giovani mica tanto.
Pausini è una certezza, già da 20 anni.
Sì.
Mica Cattelan veramente hanno davanti a sé una carriera strepitosa.
Sì. Matteo, che dici? Ti piacciono questi tre insieme? Li vedi bene?
Certamente, sì. Poi. Poi io conosco bene l'inglese, quindi che.
È vero.
Che ha lingua europea, quindi è vero. Diciamo.
Ma perché lo presentano anche in inglese? Faranno un po' tutto, cioè un po' italiano e un po' inglese.
Comunque penso che sì, presenteranno in inglese perché sennò c'è.
Certo.
Perché credo che gli altri c'è.
Sì, ci dovrebbe essere, cioè, italiano e inglese insieme.
Lo capiscono gli altri, no?
Sì, certo, giustamente, certo. Sì. Perché funziona, sono tre serate. Praticamente è il 10 e il 12 maggio ci sono le semifinali. E poi il 14, sabato sera, c'è la grande finale dell'Eurovision Contest, che ricordiamo l'anno scorso hanno vinto i Maneskin.
I Maneskin, okay. Sì.
Scusami, dei Maneskin, no? Mica. È mica pizza
mica
e fichi.
Mica.
Che ci sono anche rimasti male qualcuno, se non sbaglio, quegli altri stranieri, mi pare, insomma, se ne erano arrabbiati i francesi. Ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica, dopo c'è un altro. Di nuovo approfondiamo i dei temi. E poi c'è un'altra canzone che ha scelto Matteo, clamorosa. Prego Enrico.
Ci ascoltiamo il Diablo. Sì, buonanotte. È il Diablo d'Elite Silva.
Giro di notte con le anime perse. Sono il ribelle. Tu vendimi l'anima e ti mando alle stelle. Il paradiso è un'astuta bugia.
Ancora irradiati che continuano a parlare di costume, società, curiosità, cose strane. Abbiamo ragionato un pochino prima sul, stavamo parlando dell'Eurovision Song Contest, no? Che l'anno scorso hanno vinto i Maneskin, c'era stata un po' di polemica, ci ricordiamo, perché sembrava delle cose strane, sì, che erano successe, non si capisce bene. E comunque poi dopo cambiamo discorso, però Maurice, Matteo, favoritissimi, magari anche per una questione politica, è un gruppo, la Kalush Orchestra, che è un gruppo ucraino che fanno delle musiche, diciamo, tradizionali, però anche rock, molto elettronica, insomma una roba. Io ho sentito qualche canzone loro, sembra una roba interessante. Ecco, che vogliamo dire questa musica elettronica ucraina?
Ma sì, è un bel modo di c'è la cultura, no?
Sì, assolutamente, che... una bellissima idea.
Vabbè, sì, siamo contenti di questa cosa e ecco.
Bene, bene, è anche un modo perché...
Sono contento che anche le cose, che anche gli altri condividano la propria musica, no?
Esatto, sì, certo. Sì. Ma poi è anche bello che è una band ucraina, quindi continueremo a parlare del tema dell'Ucraina.
Okay.
Attenzione, a proposito di Ucraina, ovviamente si parla di guerra e bisogna un po' parlarne. La guerra travolge il mercato del grano, addirittura si parla di rischio carestia per alcuni paesi perché
il prezzo del grano è alle stelle.
Il prezzo del grano è alle stelle, ricordiamo che i territori tra Russia e Ucraina, le enormi sterminate pianure russo-ucraine sono carpatico-danubiane, come dicevano gli inviati degli anni 60, sono il granaio del mondo, insomma, sono tra i fornitori mondiali. Che volevo fare?
Peccare la guarda, lasciamo perdere, questa guerra non ci voleva proprio.
Non ci voleva.
No. Anche perché guerra e carestia dal Medioevo che vanno in coppia, queste due parole, dalle guerre medievali, insomma, dalla guerra dei cent'anni in poi. Che questa...
Da prima.
Vabbè, noi...
Diceva Gianni Morandi nella canzone Si può dare di più che la guerra e la carestia non sono scene viste in TV.
Esatto.
E uno non può dire a me non mi interessa, io sono nel tutto estraneo, perché tutti nel nostro piccolo ne abbiamo colpa.
Esatto, e dobbiamo tutti fare del nostro,
meglio
e del nostro massimo per contribuire. Quindi forza.
Noi lo diciamo, ma tanto.
Ah, non ci ascoltano, non ci ascoltano.
Non ci ascoltano.
Non ci ascoltano, no. Però noi lo diciamo, ragazzi, fate la pace, basta con la guerra. Non vogliono la guerra.
Bravo.
Oh, bene, continuiamo. Un'altra notizia interessantissima. E qui vengo a sottolineare questa cosa: i volenterosi calciatori della nazionale hanno finalmente imparato a memoria qualche versetto dell'inno nazionale.
Questa qui.
Ah, sì, sì, esatto, sì, sì. Ma però, quando a sentirli mentre cantano, mentre la telecamera gli passa vicino, insomma, stonano parecchio, sono sempre lì, le parole le hanno imparate, però stonano sempre, passa la telecamera vicino a, che ne so, a Verratti e noi sentiamo stonano. Il punto che dice Corrado Augias, che è un grande appassionato di musica, è una notizia che ha scelto Matteo per noi: noi siamo un popolo di musicisti sprecati, noi italiani.
È vero.
Beh, abbiamo grandi musicisti in Italia, ma altrettanti restano nell'ombra.
Questo è vero.
Sì, perché dice Corrado Augias, da Bella Ciao alla Callas, la storia dimostra che noi siamo dotati di grande senso musicale. Scriviamo delle canzoni bellissime, cantiamo delle canzoni bellissime, però a scuola musica non si insegna quasi più. Poco, quasi distratto,
in maniera superficiale,
e quindi restiamo persone che non conoscono la musica, rischiamo di perdere un grande talento naturale come quello degli italiani, che sono tutti grandi cantanti. Che ne dite?
Non va perduto,
non va perduto questo talento,
talento.
No, siamo
assolutamente
dei, un popolo di cantanti e ce lo meritiamo, no?
Musica italiana è famosa in tutto il mondo.
Che cavolo, dicevamo noi. Noi ci fermiamo perché, a proposito di musica, non solo italiana, ma di musica di altissimo livello, Matteo ci lancia un altro pezzo dei suoi.
Bene, ora ascolteremo di Tiesto, questa è De Motto.
Ma che roba! De Botto proprio! A dopo!
That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta believe it. We ain't got no plans to leave it. Tell all of your friends to be here.
Quale si parla di attualità, ci sono ancora un sacco di notizie interessanti che abbiamo preso qui sul giornale, ma
io vi saluto, Eric, vi saluto, che è un appuntamento. Ciao Enrico, ci vediamo la prossima volta.
È bellissimo il saluto in diretta di Enrico che ci saluta e se ne va, e noi siamo sempre felici di questo. Bene, andiamo a parlare di attualità. Allora, attualità. Dalla Germania alla Spagna, l'Europa alza i salari. Questo è un articolo che abbiamo scelto da Repubblica, di Rosaria Amato. Dice: dalla Germania alla Spagna l'Europa alza i salari, l'Italia invece ancora no, l'Italia è ferma al palo, Italia e Spagna non hanno alzato i salari, mentre invece Germania, Francia, addirittura anche l'Olanda, tanti paesi europei hanno alzato i salari. Ecco, che vogliamo dire, Maurizio?
Beh, che l'Italia deve fare quello che ha fatto la Germania e la Spagna, deve alzare i salari anche lei. Sì. Visto che aumentano i prezzi, aumentano i trasporti, i prezzi, le materie prime, i prezzi dei generi alimentari, dei beni di consumo, e quindi i salari, gli stipendi devono essere aumentati.
Beh, l'inflazione sale, è necessario che salgano anche gli stipendi, che aumentino, certo, anche gli stipendi, sì. Se no uno va a fare spesa dove lavora Matteo e non c'è soldi da spendere, non va bene. Perché i prezzi aumentano, quindi devono aumentare anche gli stipendi. Matteo invece ha trovato una notizia molto interessante, sempre su Repubblica. Quell'albero è un monumento, salgono a 4.000 le piante secolari in Italia. Nuovo censimento degli esemplari millenari ci dice dove sono e quanti anni hanno queste piante in Italia. Ecco, allora, per esempio ci sono 410 esemplari di piante millenarie in Sardegna, ci sono 344 in Friuli Venezia Giulia, 298 in Abruzzo. Io direi che bello, no? Che bello.
Sì, noi ragazzi siamo contenti che esistano queste piante secolari.
Esatto, sì.
Che sono diciamo da preservare, no? Da preservare perché sono gioielli che... gioielli proprio nella natura, questi.
L'albero più alto d'Italia è alto quasi 60 metri, 59 metri, e lo troviamo, è un platano, si trova a Villa Erba a Cernobbio, provincia di Como. Invece la sequoia gigante, alberone enorme, sulla strada del vino di Appiano a Bolzano, provincia di Bolzano, è alta 58 metri. E l'abete di Douglas invece lo troviamo sul lago di Meuiano in provincia di Torino, è alto 56 metri. Questi sono i tre giganti, le tre piante più alte d'Italia. Ci andresti tu a fare una gita a vedere queste piante gigantesche?
Secondo me ne vale la pena andare a vedere queste piante che sono secolari e raggiungono un'altezza
60 metri
alquanto elevata.
56 metri, 58 metri, 59 metri, 59 metri. È tantissimo. Perché noi non abbiamo un palazzo, quando vediamo un palazzo alto, un palazzo può essere alto 12, 13 metri, 15 metri, cioè una palazzina adesso. Ma un palazzo di 60 metri è già un palazzo alto, una pianta alta 60 metri è clamoroso, è tanto,
grattacielo, diciamo.
Guarda, qualche giorno fa sono passato davanti al grattacielo di Terni, quello sul raccordo, famoso grattacielo di Terni, che è altissimo, svetta, no? Sì. E quanto sarà? Forse sarà 80 metri, 90, non mi rendo conto.
Non ho idea.
Però svetta bello, 80-90 metri. Sì. Pensa a una pianta alta 60 metri, quanto è bella, no?
Sì. Certamente, sì,
bellissimo. Bene, ci piace.
Però diciamo, sono belle, secondo me.
Sì, sono bellissimi. Invece poi, guarda, velocemente altre due o tre numeri e poi ci salutiamo perché gli irradiati anche oggi hanno fatto, insomma, una puntata fantastica. Il fico tra i più grandi, cioè il fico di Villa Garibaldi e il fico di Villa Niscemi a Palermo.
Sì.
Tutti e due stanno a Palermo e sono larghi 36 metri, cioè hanno 36 metri di circonferenza.
Mamma mia, ragazzi.
Cioè, 36 metri di circonferenza è tantissimo.
Comunque la 36 metri di circonferenza fa parecchio.
Comunque Palermo evidentemente è la città ideale per il fico, perché ce n'è un altro di 34 metri, che è il fico dello Zen, sempre a Palermo. E un altro a Villa Tasca, sempre a Palermo, largo 27 metri. Quindi a Palermo ci sono quattro piante di fico,
sì,
larghe sui 30 metri. Tre più di 30 metri e una quasi 30 metri.
Eh sì.
Come circonferenza. Evidentemente è una terra di fichi. Mm. Bene, stiamo per fermarci. Il più vecchio d'Italia. Andiamo con i più vecchi.
Sì.
Poi. L'olivastro di oltre 4.000 anni, situato in Sardegna, a Santu Baltolu, Luras, Olbia. Ok? Mm.
Sì.
La località è Santu Baltolu Luras, a Olbia, in provincia, sì, Olbia Tempio, sì, la provincia, sì, di Olbia Tempio. L'albero più vecchio d'Italia, un olivo di 4.000 anni.
Mamma mia, tanto.
Anni. Attenzione, poi il castagno, anche qui a Nucifori, nella località di Nucifori a Sant'Alfio, provincia di Catania, e anche qui siamo tra i 3.000 e i 4.000 anni.
Sì. Inconcepibile questa del genere.
Bellissimo. E poi questo è un giovanotto, però questo è giovane. L'acero di Monte, 700 anni, situato a Bosco Tassita Caronia, sempre in provincia di Messina.
Messina.
Questo è un ragazzino, 700 anni.
Vabbè, sì.
Una robetta, 700 anni. Cioè, 700 anni, siamo nel 2020, 700 anni è lì dal
1320.
E quell'altro di 4.000 anni è lì dal 2000 avanti Cristo,
sì,
cioè 4.000 anni fa. Mamma mia, che roba, ragazzi.
Mamma mia, davvero, ragazzi.
Bellissimo, bellissimo. Velocissimi, le specie più diffuse. La roverella, che sono 580 esemplari in Italia. I lecci, ce ne sono 180 specie, e il platano comune, ce ne sono 150 esemplari. Ragazzi, che dire, noi siamo contentissimi che Matteo abbia trovato questo articolo,
sì,
e che ci siano tutte queste bellissime piante.
Sì.
Certamente.
Esatto.
Siamo contenti noi degli irradiati.
Assolutamente sì. E vi diciamo, rispettate le piante, rispettate il verde.
Il verde, certo.
E siamo contentissimi in chiusura che a 100 siano tornati i ragazzi. Non che ne siano tornati 100, ma che riprende il festival di Trento, il festival del cinema dei ragazzi, e ci sono i giurati, che sono i giudici, che sono,
sì,
ragazzi giovani,
certo,
e questa cosa ci piace tantissimo,
tantissimo,
perché torna dopo due anni di pandemia,
certo,
i ragazzi,
certo,
delle scuole superiori. Bellissima questa cosa.
Beh,
i radiati vi salutano, vi ringraziano, ringraziano Enrico che se n'è andato, Elisa che non c'era insieme a Paolo,
Morris,
Matthew,
Simon, ringraziamo l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione, ringraziamo e salutiamo Francesco e i ragazzi dell'officina. Vi diciamo ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta, ma nel frattempo voi vi ascoltate questa bellissima canzone. Ciao!
Di Carmen Corzo, di Fiori d'Arancio.
Ciao, bellissimo.
Ciao,
a proposito,
ciao,
di alberi, di piante.
Esatto. Siamo in tema, sempre in tema.
Ma mica stiamo qui a pettinare le bambole. Ciao.
Esatto.
Ciao!
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili, armonioso contorno di denti bianchi e perfetti, poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Poi
sposarmi, era onesto e sicuro di sé.